Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Amici di Backdoor Podcast e Eurodevotion, bentornati. Come sempre è sabato e come sempre si parla di Eurolega. È ovvio, singolo turno prima di un po' di doppi turni, a cominciare da settimana prossima, dove ci sarà tanto basket e ci saranno, cominceranno a esserci delle idee lontane di verdetto, perché verdetti fino all'ultimo minuto non li avremo. Siamo qui ovviamente io, Simone Mazzola, con il mio partner in crime Alberto Mazzagaglia. Ciao Alberto.
Ciao Simone, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Sì, sono d'accordo con te, settimana prossima è importantissima, perché poi mancheranno solo 6 partite dopo e quindi diciamo un indirizzo verso i verdetti ci sarà già.
Non possiamo mai sbilanciarci, perché qui però è tutto l'anno che diciamo si gioca lutto all'ultima, però siamo arrivati al momento in cui qualcosa può succedere. Partiamo da una partita che riguardava strettamente delle squadre che possiamo inserire nella lotta playoff in modo molto 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 stiracchiato, molto molto lontano, ovvero Stella Rossa Bayern. Però mi viene da dire la partita più bella della settimana, un match teso. Ovviamente c'era l'esordio di Facundo Campasso, con una certa crisi di rigetto della Stella Rossa, che è andata avanti anche abbastanza bene con i big three, mettiamola così, sul perimetro. Poi però si è inceppata nell'impressione di dire: adesso ci sono gerarchie nuove, vado io che vai tu. E negli ultimi 5-6 minuti l'attacco è stato devastantemente stagnante, e quando, anche se è capitato, avessero in campo 3 creatori dal palleggio come Nedovic, Vildosa e Campasso, qualche dubbio viene, ma è un dubbio lecito e automatico quando metti dentro un giocatore di quella classe, di quel peso, all'interno di un gruppo che comunque ha già 2 creatori dal palleggio. Quindi questa è l'unica cosa che mi lascia un pochino col dubbio sulla coesistenza. Poi chiaramente sono 3 grandi giocatori e probabilmente troveranno il modo, però c'è un po' poco tempo per trovarlo questo modo, e la Stella Rossa non è che possa sbagliare molto. Ha sbagliato contro il Bayern, perché era una partita ampiamente alla portata. Poi c'è stato il momento di follia lucida di Freddy Gillespie, che sembrava più o meno Anthony Davis, il ritorno di Vladimir Lucic e una partita di Cassius Winston, diciamo primo tempo sicuro, 3 quarti pazzeschi veramente da go to guy. E il Bayern non molla mai, ma questo lo sappiamo.
Il Bayern non molla mai, e il Bayern dà una dimostrazione molto ampia a tutti quelli che pensano però una squadra che sostanzialmente non è più in corsa per i playoff può lasciare lì delle partite, eccetera eccetera. No, in Eurolega si gioca fino alla fine. Quelli sono discorsi di stampo biscottaro calcistico che francamente per fortuna non hanno nazionalità, non hanno diritto di cittadinanza in Eurolega. Il Bayern gioca una partita molto seria, come aveva detto Trinchieri, we are not on discount mode, e non ha fatto punto sconti a nessuno. La Stella Rossa, per un'altra volta mi viene in mente così a memoria la partita di Kaunas, si trova avanti in una certa maniera quando sembra quasi, non dico avere in mano la partita, però sembra sicuramente avere un vantaggio che va anche un pochino oltre al punteggio, e la perde. Non è la prima volta, è successo in quel caso di Kaunas, è successo stavolta ed è successo anche una terza volta che adesso esattamente non ricordo, però è una cosa, non ricordo quale fosse l'avversaria, è una cosa abbastanza ricorrente ed è una cosa che probabilmente peserà tantissimo nei non playoff della Stella Rossa, perché a meno di miracoli a questo punto servirebbe un 7-1 nelle restanti 8 partite che con tutto il rispetto e l'amore che ho per Campasso. Ho aggiunto l'amore perché se dicevo solo con tutto il rispetto, tu dopo... Esatto, tutto l'amore che ho per il Facu, non credo che questa squadra possa fare 7-1. Bene il Bayern, a me Gillespie piace tanto, o meglio, mi piace tanto come profilo su cui lavorare. Io penso a quello che può diventare Gillespie e credo che essersi allenato almeno un anno sul contrinchieri sia fondamentale. Il Bayern gioca bene, il Bayern ritrova Lucic che è assolutamente molto più che fondamentale e chiaramente, visto che è una giornata in cui si parla un po' di rimpianti anche per Milano eccetera eccetera, in casa Bayern io mi chiedo, cioè non è che mi chiedo, sono sicuro, con Lucic in campo sano per almeno 20 delle 26 partite giocate finora, staremmo sicuramente parlando di una squadra da playoff, come fondamentalmente è stata in tutte le tre stagioni, nelle ultime tre stagioni di reggenza Trinchieri.
E anche perché poi oltre a Lucic, su cui cuoto veramente col sangue, c'è stata tanta sfiga di cui abbiamo abbondantemente parlato, veramente, cioè, veramente tutti, nessuno escluso, tutti sono mancati.
Però Lucic più degli altri.
Certo, certo.
Lucic ha un peso anche per la comprensione del gioco che ha, lui
certo.
È l'enciclopedico. È proprio il classico giocatore che oltre a fare di suo ha fatto 20 in 20 minuti e 54, è il classico giocatore che fa migliorare chi gli gioca attorno e questa è una delle cose che ritengo per i grandi campioni.
Verissimo, verissimo. Passiamo a una partita che è stata altrettanto interessante per tre quarti, ovvero Monaco-Maccabi. E qui ti sollevo subito il mio dubbio, visto che ne avevamo accennato qualcosina anche settimana scorsa. Non è che stiamo arrivando al punto dell'autodistruzione di Mike James, perché durante la partita l'ho visto bello nervosetto. Un Monaco che ha vinto poi alla fine di 20 punti, ma che li ha fondamentalmente generati nel quarto periodo, in una partita che al netto del risultato, e sono tutti lì, 28-8, Maccabi ha dei momenti in cui chiude e chiude per davvero, anche perché nei primi tre è stato lì, ha tenuto bene, ha anche menato qualche danza con Lorenzo Brown, però poi è stato beccato fuori casa sulla mareggiata e non ha più avuto modo di rientrare in casa in modo tranquillo. Monaco che continua a vincere e non vincere, ma convincermi proprio poco. Mentre mi convinceva molto all'inizio dell'anno, mi convince poco per la qualità della propria pallacanestro. E come dicevo, c'è qualche segno di nervosismo, anche non necessariamente giustificato, di Mike James, ma sappiamo che sui segni di nervosismo non è che debbano essere proprio né giustificati né motivati. Quindi, ben aver vinto di 20, le vittorie fanno mettere la polvere sotto lo zerbino, però convinto dal Monaco, ecco, no.
Io vado oltre, ti dico più che vincere il Monaco, perso Maccabi. Che ad un certo punto mi sembrava, dopo l'inizio strabiliante, il 30-17 del Monaco, poi c'è stato un rientro del Maccabi che mi è sembrato aver messo le mani sulla partita, più che nel punteggio, che è sempre stato molto in bilico, proprio in maniera tecnica. Mi sembrava che il Maccabi avesse in mano la partita e potesse arrivare di lì a poco l'accelerazione in grado eventualmente di chiuderla. Dopodiché la sparizione nel Maccabi è stata più giustificata proprio da qualcosa fatto improprio rispetto a quanto invece può aver fatto di buono, che lo ha fatto il Monaco, per il quale confermo sia quello che hai detto tu sia quello che dicevamo entrambi la settimana scorsa. Beh, è un momento sicuramente molto molto meno brillante. Il dubbio su Mike James era venuto per quel famoso time out della scorsa settimana. In questi giorni, gli ultimi giorni prima di questo turno, Obradovic ci ha fatto sapere che quanto era successo rimane all'interno del loro ambiente. Bene che sia così, se Monaco riesce a essere assolutamente impermeabile a questi condizionamenti e commenti dall'esterno, molto bene, vuol dire che è un club serio. Questo mi piace, mi fa piacere per loro. Certo è che se si parlava di quarto e quinto posto, e ho visto giocare questa settimana al Monaco e ho visto giocare il Fenerbahce, ecco, direi che mi viene un attimino da essere portato più verso i giallo-blu che verso i biancorossi del Principato.
Così a pelle, così proprio veramente a pelle. Però, però abbiamo anche detto, cioè, il Fenerbahce viene anche da un periodo difficile, poi ovviamente adesso vediamo il Fenerbahce, perché visto che ne parliamo e introduciamo la Virtus, anche perché c'è veramente poco da dire, in questo caso invertiamo un pochino la rotta delle ultime puntate, daremo relativamente spazio alla Virtus e magari un qualcosina a Milano, ma il Fenerbahce riabbraccia Bielica e noi ci dimentichiamo che questi hanno giocato senza Bielica, che era il fiore all'occhiello di un mercato pazzesco, e si portano a casa anche Dorsey, quindi cioè, mi sembra veramente l'urlo di dire noi vogliamo farlo fino in fondo e vogliamo esserci, cosa che lo sapevamo dall'inizio, e con la prestazione di settimana scorsa, con tutte le contingenze sociali che c'erano e lo statement contro la Virtus, mi viene da dire noi ci vogliamo essere, ci saremo, eccetera. Dobbiamo fare un ragionamento sulla Virtus, che ci stanno le sconfitte anche pesanti, ne hanno presi, non mi ricordo se 35-40 a casa dell'Olympiacos in stagione, e mi viene da dire è più semplice che succeda una cosa del genere magari a una squadra esordiente, ecco. Però è una brutta botta, è una brutta botta, perché proprio nella sostanza, ecco, io ho visto un'azione nel terzo quarto dove Calates, cioè, mi sembrava la Virtus a zona, Calates va dentro praticamente nel nulla, ma proprio dal palleggio, passando la metà campo, e alza la palla per il lungo che schiaccia. Non è una cosa da Virtus. Ci sono due modi di guardare la cosa, secondo me. La Virtus prende uno schiaffo epocale e senza reagire. Però la Virtus ha sempre reagito dalle difficoltà in questa stagione, anche facendo risultati incredibili, insperati. Quindi sono molto 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 curioso di vedere come sarà la Virtus settimana prossima. Io me l'aspetto agguerrita e me l'aspetto bella tonica, con la voglia di riscattarsi. Certo, è un doppio turno e quindi non è mai semplice, però ci possono essere due modi di vedere. Certo, ora guardiamo il Fenerbahce e diciamo, chi è che lasciamo fuori a sto giro nel finale partita? E cioè, sono veramente tanti, tantissimi, pure troppi.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
Fenerbahce è notevolissimo. Io credo che una cosa che probabilmente noi abbiamo accennato la scorsa settimana, ma non l'abbiamo fatto con la dovuta intensità per l'importanza che ricopre, è il fatto che sì, è vero che c'è stata una situazione emotiva importante, è vero che tanti giocatori erano preoccupati, è vero che i giocatori turchi avevano coinvolgimenti anche per i comparenti, amici, comunque gente che viveva nel sud del paese dove c'è stato quel gravissimo terremoto, quindi situazione psicologica molto difficile, e la partita sai emotiva di Belgrado ce l'ha dimostrato. Però è anche vero dall'altra parte che 14 o 18 giorni senza giocare, cioè di allenamenti, senza viaggi e senza niente, nel bel mezzo della stagione, diciamo prima del via della volata della stagione, è dal punto di vista tecnico il sogno bagnato di qualunque allenatore. se poi quell'allenatore è bravino anziché no e sa come si fa in Eurolega, come Dimitris Sitoudis, ecco che questo rischia di essere un elemento che nella sua purtroppo tragicità del perché è arrivato diventa un vantaggio, cioè una cosa da far fruttare, come mi pare di aver visto dal livello tecnico delle due prestazioni del Fenerbahce a Belgrado e in casa con la Virtus, mi sembra stia succedendo, perché ho visto una squadra giocare proprio da Dio, ma giocare da Dio, ma olimpiacosteggiante direi, anche se parlare di gioco di Olympiacos questa settimana non è esattamente il massimo, però se l'Olympiacos tutti sosteniamo e poi finché lo sosteniamo noi, ok, ce l'ha confermato anche lunedì sera l'ASO ad area 52 che l'Olympiacos è la squadra più solida e la migliore sinora, l'ha confermato anche Messina ieri sera giustamente. Ecco, quello che ho visto al Fenerbahce è olimpiacosteggiante in queste due partite, quindi questo fatto dell'essersi allenati va bene. La Virtus, io dico una cosa, è chiaro che in Eurolega col calendario che c'è, tutto quanto sappiamo tutti, ne parliamo spesso e diciamo bisogna sapersi mettere alle spalle l'evento negativo, come bisogna sapersi mettere alle spalle anche quello positivo e pensare a quella dopo in modo da non essere condizionati negativamente o positivamente in una certa maniera. Tutto giusto, tutto vero, però la quarta sberla pesante che prendi in stagione, perché non è la prima, è la quarta volta che ci sono delle legnate notevoli, c'è stato il Partizan, c'è stato il Barcellona in casa, c'è stato l'Olympiacos al Pireo e adesso c'è anche questa. Quattro sono un po' tantine, perché se è vero che gli alti della Virtus quando ha giocato bene sono stati molto molto alti, i bassi sono stati bassi, ma proprio da scavare, trovato il fondo si è scavato per andare ancora più giù, perché sono stati bassi psicologici, approccio della partita disastroso, perché tu non puoi andare in campo come ieri, sì, trovi due o tre cose positive e poi sparisci, e poi tecnici, perché veramente non so in che ordine mettere quello più importante, se prima la psicologia o prima la tecnica, e quando si arriva al punto che non si sa dove si è fatto peggio, direi che più negativa di così una prova non può esserci. Ora vediamo, Partizan e Alba sono due must win totali, perché devi ritrovarti 14-14 dopo 28 partite, perché se sei, anche se ne vinci una sola, e se sei 13-15, è chiaro che diventa, col calendario che hai davanti, diventa estremamente complicato.
Sì, vero, proprio in riferimento alle tante batoste, sono tantine, vediamo come reagiscono, ecco, perché è un discorso assimilabile a quello che ha detto Barzokas nel post Olimpia e Cos Olimpia. Approfittiamone per parlare, poi chiudiamo invertendo un pochino la nostra scaletta classica. Avevamo, Barzokas ha detto, avevamo bisogno di questa sberla, non è la prima volta dopo una serie di vittorie, quando ci capitano queste serie siamo stati arroganti, e mi sembra un termine abbastanza centrato, si risponde, ecco, forse per rimbalzare ti serve più una sconfitta così che una sconfitta di 5, detto che una sconfitta di 30, quando sono stati 30 potevano anche essere molti di più, arriva, non sai mai, perché non è mai sano prendere una sberla del genere. Parlo della Virtus ovviamente, perché per l'Olympiacos è banalissimo incidente di percorso, quindi vedremo come reagiranno, perché come dicevi giustamente tu, la prestazione è inquietante e non è la prima prestazione inquietante della stagione, e allora un campanello d'allarme per forza ci deve essere. Mentre per quanto riguarda l'Olympiacos, allora devo dire la verità, mi sembrava che Barzokas avesse detto partiamo così, vediamo un pochino, poi ce la giochiamo. Vezenkov ha giocato molto poco nel primo tempo, mi sembra che l'arroganza sia arrivata dai suoi giocatori, ma un pochino anche lui credesse di gestire un pochino le forze e poi dire quando ci mettiamo giochiamo e la vinciamo, cosa ampiamente prevedibile e preventivabile contro l'Olimpia Milano di quest'anno, e per una squadra che comunque fisiologicamente deve dosare lo sforzo. Invece dall'altra parte è arrivata una prestazione difensiva dell'Olimpia perfetta, perché è stata su tutti i palloni, come ha detto Barzokas, nelle palle vaganti sicuramente 50-50, ma proprio era su tutte le linee di passaggio. Il lato debole celestiale dell'Olympiacos non si è mai visto, un po' per atteggiamento, un po' per tutto quello che vogliamo, una con causa, perché quando una squadra di fondo classifica ne dà 20 alla prima, ci deve essere la con causa riconosciuta da Messina. Però l'Olimpia ha fatto un'ottima partita, e possiamo dirlo nonostante Napier non è che abbia fatto sti bambini coi baffi, ecco, qualche pasticcetto l'ha fatto, ha fatto 1 su 7 da 3 punti, su anche tanti buoni tiri. Infatti io all'inizio ho pensato l'Olimpia ha creato tanti buoni tiri, non li ha segnati, secondo me la pagherà, e invece è stata, cosa che non è mai, quasi mai stata durante la stagione, continua su tutta la partita, e ha ricevuto cose da tutti, da più o meno tutti, ha ricevuto qualcosa, ovviamente con l'idea di Billy Baron e faccio outing. Billy Baron ha fatto una prestazione balistica notevole, e c'è da dire la sua stagione singolarmente è più che positiva, ne ha fatte altre. Però Billy Baron è molto sottovalutato, lo dicevo anche in una chat con degli amici, molto sottovalutato come passatore. Guardate all'interno di questa squadra che non pullula di passatori, guardate come passa la palla Billy Baron, perché se vi fermate solo al tiro da tre punti, secondo me vi godete parte della storia. Poi Olimpia molto bene, è un po' tardi.
È tardi, è sicuramente tardi, non credo neanche oggi debba iniziare la tiritera dei rimpianti, anche perché non è questo il modo di vivere questo spicchio di stagione che rimane. Credere nei miracoli non costa niente, è un miracolo che non avverrà, secondo me assolutamente, però credere non costa niente, può essere comunque la benzina, io dico, necessaria per comportarsi in una certa maniera nella parte che resta di Eurolega. Credo che globalmente l'Olimpia come club debba dimostrarsi oggi un club grande, perché un club grande può perdere le partite, può avere una stagione dai risultati disastrosi come sinora, perché due trofei in Italia entrambi alle ortiche, un'Eurolega veramente disastrosa, però un grande club perde le partite ma non perde la sua organizzazione. Quindi questo è il momento in cui bisogna dimostrare di saper gestire l'insuccesso, fallimento, disastro, chiamatelo come volete, come preferite, non è una questione di termini. Può essere importante, credo anche ci siano le persone giuste per fare questo, e devo dire che nella partita di ieri sera, al di là del fatto che io purtroppo c'ho una certa età, non vado più nei locali, ma a vedere quelli dell'Olympiacos mi è parso che sembravano gente che deve aver frequentato dei locali fino a tarda notte la sera prima, soprattutto paragonati a quanto avevamo visto fino alla settimana precedente. Oddio, c'era già stato il campanellino d'allarme del primo tempo di Valencia, che era stato più o meno, anzi forse peggio di quello di ieri, tant'è che allora erano sotto di 10. Però io sfido chiunque, lo ammetto, ieri sera chattavo con un noto allenatore di pallacanestro amico, e alla fine del primo tempo abbiamo detto l'Olimpia meglio di così non può giocare, l'Olympiacos peggio neppure, e il problema è che l'Olimpia avanti di 3, quindi ne piglia 20 adesso. Ecco, dopodiché tutti e due ci siamo amabilmente dati dei pirla dopo aver fatto queste considerazioni, perché giustamente l'Olimpia ha fatto il contrario. Faccio un'aggiunta: noi non siamo mai stati teneri, almeno io personalmente, ma più che mai teneri, non abbiamo mai elogiato quest'anno Messina, perché ovviamente c'era ben poco da elogiare per la pallacanestro che ha giocato l'Olimpia. Io ritengo che quello di ieri sera sia un capolavoro di Messina, perché al di là dell'insipienza dell'Olympiacos e del fatto, come lui onestamente abbia ammesso, che quando succedono queste cose, quando l'ultima batte la prima di 20 punti, ci deve essere una compartecipazione di entrambe, cioè una che gioca da Dio e l'altra che gioca da schifo. Al di là di quello, però, lui ha tolto anche l'aria all'organizzazione dell'Olympiacos, nel senso che l'Olympiacos è una squadra che muove bene gli uomini e benissimo la palla. Ieri si è trovata, grazie alla preparazione della gara, perché è una cosa che è stata dal primo all'ultimo possesso, si è trovata sempre un giocatore dell'Olimpia nel punto in cui l'Olympiakos voleva fare qualche cosa, che fosse dare la palla ai lunghi, che fosse dare la palla a un tagliante, che fosse trovare un uomo su una linea di passaggio che era più gradita, e soprattutto c'è stato di ottimissima, passatemi il termine, fattura, la difesa sul lato debole. I ribaltamenti sul lato debole, gli skip pass di Lucas sono una delle caratteristiche principali, ma lo sanno fare in tanti lì. E è stato tolto totalmente, totalmente, proprio si è difeso benissimo. Io credo che quando gli allenatori fanno giocare le proprie squadre in questo modo, al di là della prestazione degli avversari, io mi esalto e mi commuovo, ecco, perché tanto lo sapete, la parte che mi piace di più del gioco è quella che riguarda gli allenatori da sempre.
Ma ti hanno detto che non è una lega di allenatori, mi risulta.
Sì, mi hanno detto che non è. Ma fa niente, ma quello è chiaro che gli allenatori non diranno mai che è una lega di allenatori.
Certo,
come chiamo,
certo.
I giocatori non diranno mai che è una lega di giocatori.
Certo.
Però veramente tanto di cappello, e se di rimpianti vogliamo parlare, dico solo, noi stiamo vedendo un decimo del Napier vero, perché ragazzi non lo conoscete bene se pensate che Napier stia facendo bene, ossia il Napier vero. Ma se è bastato solo un decimo del Napier vero per, non dico riagganciarsi, ma lontanamente rivedere, ma Ettore, ma tu che sei un genio e che fai che preparare le partite in questo modo e alleni in questo modo, ma perché ci hai messo 2 mesi e mezzo per capire che bastava un handler normalissimo e oggi saresti lì e saresti il più grande incubo delle prime tre nei playoff? Questo mi piacerebbe chiederglielo, ma davanti a una birra a Messina.
Beh, se nel caso ti dovesse concedere una birra e pensieri sparsi, ricordati che è un amico. Detto questo, la domanda è perfetta e la risposta possono avere la risposta reale, anche fosse un banale abbiamo fatto un errore di valutazione, perché poi possono essere cose che non sappiamo, quindi noi da fuori analizziamo, e questa domanda era già lampante all'epoca. Figurati che io avevo pensato, per me vanno su Campasso quando era venuto a fare, a parte che ne aveva parlato tutta Europa, ma io ero quasi convinto epidermicamente, come poi si è verificato non c'erano rilevanze. Ma io ho detto, secondo me vanno, anche a costo di dire prendiamo Campasso e poi lo facciamo andare a Real Madrid l'anno prossimo, chi se ne frega.
Cioè... Bravo, è quello. Dico, cosa abbiamo fatto? Ci siamo, parlo per loro, offesi perché questo ha detto tanto firmo solo 6 mesi perché poi vado a Real Madrid. Ma chi se ne frega, prendi Campasso. Attenzione, l'Olimpia prende Campasso, fai playoff, l'Olimpia se non vince l'Eurolega... Siamo lì, perché veramente stiamo parlando di un roster eccellente. Caspita, ma come si fa? Non lo so, non riuscirò mai a spiegarmelo. E secondo me questa, ammesso o non ammesso che sia l'errore, cosa, è una colpa di una gravità bestiale, perché non si butta via una stagione con questa squadra per un errore di questo tipo, che tu lo ammetta o meno.
No, infatti non potremo sapere, e non verrà mai ammesso, non usciranno mai a dire abbiamo sbagliato, ma è evidente, è proprio il ragionamento che facevo, io mi sarei aspettato, va bene, facciamo il giochino del andiamo al rialzo, eccetera, ok, tanto ti paghiamo per quei mesi lì, buona, e sicuramente il proverbiale weather the storm con Campasso sarebbe stato diverso, quella serie si sarebbe interrotta prima e... Non saresti nelle prime 4, va benissimo, non saresti neanche in questa situazione. Vabbè, col senno di poi ormai non si fa molto, però la stagione, il turning point dell'Olimpia, oltre alla sfiga che ha avuto, ed è evidente ed è anche stato confermato a varie latitudini, anche perché poi se ci pensiamo, Pengos e Shields sono lungodegenti, ma da Tome è stato fuori tutto il tempo, rientra, si fa male. Devon Hall fa la Coppa Italia, si fa male un mese. Cioè, è vero che parliamo della sfiga del Bayern, però onestamente anche l'Olimpia è qualcosa di veramente sfigato. E nonostante tutto, mi verrebbe da dire, con la squadra che ha in mano, avendo preso Campasso o avendo preso ipoteticamente, non so neanche se ce n'era la possibilità, Napier, con 2 mesi e mezzo d'anticipo, saresti lì a dire: ecco, io mi gioco il sesto, il settimo e magari l'ottavo posto. Sì ragazzi, però poi vengo giù con l'ammiraglia e parliamone, esatto, e parliamo, esatto, e quindi esatto, veramente, esatto, veramente, veramente un dispiacere, vabbè.
Inconcepibile. Non riesco a trovare, non posso pensare che gente dell'esperienza di Messina, di Stavropoulos eccetera, abbia commesso un errore di questo tipo. Non riesco a pensarlo. Non è l'unica cosa su cui metto le mani sul fuoco, è che non ci sono ragioni finanziarie, ecco.
Che beh, certo,
con quello che ha speso l'Olimpia sia quest'estate che con i rimpiazzi, direi che il problema finanziario non ci sia.
Mi sentirei di escluderlo.
Quindi non lo so. Vabbè. Comunque, resta agli atti, ieri sera secondo me capolavoro di Messina per come l'ha messa giù. Arroganti è il termine giusto, di Barzokas, perché sono stati inguardabili. Però come sempre in queste cose c'è la compartecipazione di uno che fa benissimo e l'altro che fa malissimo. Però quello che fa benissimo lo fa perché l'altro fa malissimo, ma anche quello che fa malissimo lo fa perché l'altro fa benissimo.
Esatto, esatto, è stata una specie di sciogli lingua, tre tigri contro tre tigri. Chiudi la polemica tra te e te stesso.
Basta, posso guardare delle corse dei cavalli da Corridonia, non lo so.
Esatto, esatto. Chiuderei la puntata con due realtà accorpate, le due partite accorpate, quella del Real Madrid e quella dell'Efes. Efes che ha il problema Micić, problema discreto tra l'altro per quello che ha detto anche Ataman in settimana. Real Madrid che adesso ha il problema Tavares, che vediamo come starà. Vittorie non entusiasmanti, mettiamola così, e andiamo oltre. Io ti coinvolgo chiudendo il pacchettino. Punto di domanda: il Partizan adesso, che è una squadra assolutamente più calda della Lega, anche se 7-3 contro 8-2 di Olympiacos e Real, ma non guardiamo il record, guardiamo la sostanza rapportata al roster, gioca 2 quarti e mezzo così cos'ha con l'Alba Berlino, poi va via, doppio turno in Italia, occhio perché sono molto caldi, sono molto caldi, ma le strisce prima o poi finiscono. Ho visto degli scricchiolii, faccio l'hot take che invecchierà malissimo. Non mi stupirei se facessero 0-2 nel giro in Italia, però questa è una percezione che ho visto guardando Partizan Alba, poi finita in gloria chiaramente per il Partizan. Quindi faranno 2-0, andranno 16-12, è già garantito, cioè potete andare a giocarvelo già domani mattina. Però tre partite molto simili, anche se vogliamo. Real, Partizan e Efes vincono, dovevano vincere da un certo punto di vista, magari non vincono stra bene.
Guarda, sul Partizan sono parzialmente d'accordo. Più che caldi, io li vedo, che sono sicuramente, perché 10-3 nelle ultime 13, insomma, spiega tanto che lo dice da sé, non c'è bisogno del mio parere per capire, o del tuo per capire che stiano andando bene. Però dico che li vedo in crescita, comunque in crescita di consapevolezza e di tutto. E secondo me sono, oltretutto hanno anche la consapevolezza che bisogna almeno portarne a casa una dal tour italiano, perché dopo inizia un giro di situazioni mica da ridere, con un calendario semplicemente pazzesco. Vero, tante partite in casa, ma come abbiamo già detto, in casa sostanzialmente con le prime 4. Cioè di quelle ultime 5 partite, 2-4 sono in casa, 3 volte con 3 delle prime 4, poi c'è la trasferta, vado a memoria, col Monaco. Quindi una situazione in cui sanno bene che bisogna fare bottino, se non pieno almeno parzialmente soddisfacente ora, perché dopo diventa anche un po' complicato. Per quanto riguarda il Real Madrid, stavo cercando notizie su Tavares. Non lo so, non ho trovato ancora nulla. Tu hai qualcosa sulla situazione?
No, non ho trovato neanche io. Infatti ero curioso, ma niente, onestamente niente.
Non viene fuori assolutamente niente. Sto cercando un po' da tutte le parti, ma non ci sono...
Forse anche presto per quando registriamo noi, che è primo pomeriggio di sabato, quindi magari servono accertamenti. Insomma, è un lodo però sicuramente importante.
E vedremo, potrebbe anche essere solamente una caviglia,
certo,
semplicissima, senza grossi...
Lo speriamo, quindi, da un certo punto di vista.
Ma certamente. Detto questo, su quello io torno sempre al discorso degli infortuni. Quando si dice Lucic, è Lucic, sì, Lucic è una tegola irrimediabile per il Bayern, perché non c'è un'alternativa della stessa qualità. Ora anche a Tavares non c'è un'alternativa della stessa qualità e non c'è neanche a Schiltz. Però Schiltz c'ha Devon Hall, che poteva giocare benissimo nel suo ruolo, e poi mettono lì anche un Luvavu Cabarrò. Il Real Madrid c'ha Poirier, cioè non è che dice allora manca Tavares, gioca Gino Rossi. No. Comunque gioca Poirier, può giocare Cornelì da 5 atipico, possono giocare Annolunghi che possono comunque evoluire anche da 5. Insomma, è quello il peso diverso che io cerco di spiegare sempre nelle assenze. Ci sono assenze che sono letali perché non c'è il ricambio a quel livello. Lucic per il Bayern è così, ed è diverso da Schiltz, da Pengos, ed è diverso da eventualmente Tavares, dovesse mancare, speriamo di no, o anche dallo stesso Mirotic a Barcellona, come si è visto, che è mancato per 3 mesi, eppure però Barcellona aveva alternative, non come lui, perché questi sono campioni che non hanno giocatori nemmeno simili, però sicuramente di livello per poterci lavorare. Real Madrid non mi ha esattamente tramortito di entusiasmo. Devo dirti solo, ti butto lì, che mi ha entusiasmato il Baskonia, che piazza, non è una roba da poco, perché l'ultima squadra ad averlo fatto era stato l'Efes, favoloso, quello che stava dominando l'anno, poi sospeso per il Covid. Quarta partita da 100 punti, 2 con l'ausilio dell'overtime, 2 volte no. E la cosa ancora più particolare è che il tutto in una serata da 0 di Marcus Howard.
Esatto, vero.
Per cui uno pensa 114 punti del Baskonia, 49 di Howard.
Sì, stanno bassi.
È il minimo, cioè a chiunque l'avessero detto. No, invece no. Dalton Holmes o Hommes, molti lo pronunciano Hommes, non mi viene proprio, però dicono anche può essere così.
Non lo so, onestamente, sulle pronunce dovremmo chiedere a Flavio, perché lui è sempre abbastanza avanti.
Ma ci interessa anche abbastanza poco, adesso non è un tema fondamentale. E tra l'altro ho visto una cosa di cui francamente mi era scappata. Il Baskonia è la miglior squadra in casa di tutta l'Eurolega, è 11-2, che può essere raggiunta solo dal Maccabi, che è 10-2 al momento, chiaramente. Avevo in mente che stessero facendo bene alla Buesa, ma non così tanto.
Buesa che diventa buena, direi molto buena. Buena.
Dopo questa.
Certo,
dopo
volevo questa dare una degna chiusura alla puntata, sai com'è.
Dopo il mio sciogli lingua, questa cosa, direi che forse è meglio chiudere, per oggi dedicarsi ad altre attività.
Esatto, ripetizioni di umorismo/linguaggio per noi nel sabato pomeriggio. Scherzi a parte, ovviamente arriviamo in fondo a questa puntata e apparecchiamo la tavola. Non benissimo per quello che abbiamo detto, per il doppio turno di settimana prossima, che sarà interessante, tantissima pallacanestro, insomma, ovviamente saremo qui a parlarne. Ci saranno ovviamente sia Backdoor Podcast che Hero Devotion sul pezzo durante la settimana. Grazie Alberto Marzagaglia.
Grazie a te Simo, e come sempre un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Mi accodo come sempre al saluto e al ringraziamento a tutti i nostri ascoltatori. Un abbraccio, buon doppio turno a tutti, noi ci risentiamo sabato prossimo.